Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla Spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e oggi sono da solo perché ve ne siete accorti, è saltata la puntata di questa settimana per via di impegni lavorativi che purtroppo hanno tenuto in panchina il nostro Riccardo. Per mantenere il nostro podcast attivo e per regalarvi anche una chicchetta in più, diciamo allegata alla nostra serie su Ottaviano Augusto, ho deciso di fare una puntata un po' che mescola la nostra programmazione solita con il mio Ad Ferrum, e quindi faremo una puntata speciale di Ad Ferrum legata alla nostra serie Princeps, in cui vi parlerò ovviamente di uno dei personaggi che Augusto non riuscirà a battere, no, nella sua storia, un capo nemico che in realtà si pensava ormai integrato al mondo romano e che quindi darà una delle più sanguinose sconfitte che l'impero romano riuscirà a subire. Stiamo ovviamente parlando di Arminio e della sua grande vittoria riportata a Teutoburgo. Come ci dice il buon Tacito negli Annali, Arminio fu senza dubbio il liberatore della Germania, colui che sfidò il popolo romano non ai suoi inizi, come altri re e comandanti, ma nel momento più alto dell'impero. Ebbe sorte incerta nelle battaglie, ma non fu vinto in guerra. Quindi, la presentazione mi sembra not tra le migliori. E ci dà subito una lettura di quello che è il personaggio Arminio all'interno della letteratura storica romana, perché i romani avranno di che parlarne. Tacito sarà uno di quelli che parteggerà, tra virgolette, diciamo, per i Germani. Perché? Perché arrivano in un contesto in cui l'impero romano è ai suoi massimi, no? È appena iniziato come impero. Però la società romana è quella, insomma, più alta di quel periodo. C'è la pace all'interno dei territori dell'impero, ma c'è ancora la volontà di andare avanti, di esplorare, di conquistare qualcosa. E si arriva però ad un certo punto in cui si affrontano delle popolazioni che ancora non sono state cambiate in qualche modo dai romani. Perché? Perché i germani, che sono il macro popolo di cui Arminio fa parte con la sua tribù, che sono i Cherusci, sono in realtà una popolazione che è rimasta un po' al di fuori dei costumi romani, soprattutto in questo periodo qui. Per esempio, Giulio Cesare ci dice che i germani erano un osso molto più duro dei galli, perché i galli erano in gran parte civilizzati ormai, era già qualche secolo che comunicavano con i romani. Partiamo però dalle cose che li rendono simili, diciamo. Come i galli, i germani erano sì feroci combattenti e, come fra i galli, alcune tribù avevano l'uso di condizionare le teste degli uccisi. Questa cosa ci servirà per la nostra narrazione successiva. I galli però erano un popolo ormai dedito all'agricoltura, che lavorava i metalli, praticava l'arte muraria. Invece Cesare ci riferisce che i germani disprezzavano assolutamente l'agricoltura e si cibavano principalmente di carne, latte e formaggio. Diversamente poi dai galli, che ormai avevano familiarizzato con l'apparato romano, anche quando Cesare li conquisterà, si troverà delle popolazioni che già sapevano a cosa andavano incontro, quindi era più facile poi, una volta conquistati, inserirli all'interno della macchina romana. Invece, a differenza di questo, i germani, ci dice proprio Cesare, vivono nella medesima condizione di privazione e povertà di prima, con pochi cambiamenti nella dieta e nell'abbigliamento. Per esempio, ci dice anche che ritengono che mantenere una vasta zona disabitata intorno ai loro confini costituisca la loro più grande gloria per il loro stato, perché significa che un gran numero di popoli non ha potuto resistere alla loro forza. E questa cosa è verificata anche dall'archeologia in una certa misura. Certo, c'è un quadro un po' più sfumato, però questa abitudine effettivamente esisteva. Comunque, non dobbiamo considerare, come lo faceva Cesare, galli e germani come più o meno la stessa cosa, perché comunque appartengono a due popolazioni distinte. I galli erano celti, i cosiddetti celti orientali, e che erano sicuramente diversi sia fisicamente che culturalmente da quelli che invece erano i germani dell'Occidente, ovvero le prime popolazioni che si trovavano oltrepassando, no, il territorio del Reno, il limes del Reno. Queste due culture si mescolavano lungo il fiume Meno, quindi diciamo Francoforte era il centro, no, in cui le due popolazioni andavano un po' a mescolarsi. Sempre Cesare ci riferisce che i germani non praticavano il druidismo, quindi per questo erano molto differenti dai galli che invece lo praticavano in quanto celti, ma adoravano quelle cose che riuscivano a vedere o di cui avevano esperienza diretta. E questo infatti si riflette nella natura dei loro dei. Dei, nomi dei dei che noi conosciamo perché? Perché sono i giorni della settimana inglesi. Ovviamente c'erano Sunday e Monday, quindi lunedì e domenica, il giorno del sole e il giorno della luna. Poi c'è il martedì che deriva da Tuesday, che deriva dal dio Tube, Tyr, della guerra. Wednesday, che è mercoledì, deriva da Woden, quindi da Odino, il principe degli dei germanici, no? Il re degli dei germanici. E Thursday, che è giovedì, che deriva da Thor. Mentre Friday, venerdì, da Frigga, che era la dea delle fertilità. Quindi, comunque, erano delle divinità che rimandavano a qualcosa che loro potevano vedere, potevano conoscere bene. A livello invece di soldati, di combattimento, a livello militare, soldato medio che verrà incontrato dai romani in questo periodo, quindi siamo nel primo periodo, nel primo secolo d.C., non era ben equipaggiato, aveva uno scudo rudimentale ed era considerato ben vestito se in battaglia si recava indossando dei calzoni, ma in realtà se non avevi l'armatura la cosa migliore era combattere nudi. Perché? Perché siamo in un periodo in cui non si conoscono gli antibiotici e quindi il tessuto dei pantaloni poteva rilasciare delle fibre dentro le ferite causando delle infezioni terribili che avrebbero portato alla morte. Le spade erano portate soltanto dall'elite e addirittura erano rarissimi i cavalieri. Il guerriero medio combatteva a piedi con una lancia, una lunga lancia chiamata framea, e che talvolta in realtà era soltanto un pezzo di legno con un'estremità appuntita e bruciata. Tacito mette in bocca, successivamente metterà in bocca, no, nei suoi annali al generale germanico, la seguente descrizione però della loro capacità militare. I germani non avevano corazze né elmi, e neppure scudi rinforzati in cuoio e ferro, ma intrecciati di vimini e tavole leggere dipinte a colori. Soltanto la prima fila era munita di lance, gli altri non avevano che brevi frecce bruciate in punta. I loro corpi erano sì terribili e forti a sostenere uno scontro di breve durata, ma non sopportavano le ferite. Non provavano vergogna di commettere un atto vile o di darsi alla fuga senza curarsi del loro capo, ed erano paurosi quando le cose si mettevano male, ma nel successo immemori di ogni diritto divino e umano. E quindi, insomma, erano, no, delle tribù comunque un po' brutali, diciamo, da un certo punto di vista, per sua stessa discussione, anche perché erano comunque poco civilizzate, una cosa che a Tacito piacerà abbastanza, lo vedremo anche successivamente. Ovviamente non tutte queste popolazioni erano uguali, come detto, i germani sono una macro popolazione, ma al suo interno ci sono diverse tribù e anche nell'armamento ci sono delle differenze. Per esempio, i franchi portavano un'ascia da lancio, mentre invece i sassoni avevano una spada corta più simile a un pugnale, a un coltellaccio, che loro chiamavano Skramasax, che successivamente verrà, no, portato anche dagli scandinavi. E in più, il carattere combattivo in realtà però dei germani e il terreno su cui vivevano contribuiva a dargli, no, una seria omogeneità e soprattutto contribuiva in gran parte alla loro efficienza militare. Perché? Perché il loro territorio era un territorio pieno di foreste e di paludi e queste foreste svolgevano un ruolo molto importante nel carattere dei germani. Il buon Tacito ci dice: il paese brulica di foreste o è marcio di paludi. Quindi, mentre le paludi erano buone per annegare i criminali o comunque diciamo fine della vita di qualcuno, le foreste erano ottime invece perché fornivano frutti e cacciagioni, il pascolo per il bestiame e anche un riparo sicuro dagli attacchi, perché comunque era difficile combattere dentro una foresta. Boschetti o persino intere foreste erano consacrate a varie divinità e invece aree meno sacre fornivano il combustibile e il materiale edilizio, quindi si costruiva il legno e si bruciava, insomma, molto legno di quello non sacro. Nel primo secolo d.C., che è la fase che ci interessa, come detto, esistevano una dozzina di tribù più importanti e moltissime altre minori. Sul confine con i romani c'erano a est i Marcomanni, E invece i Catti, i Cherusci e i Cauci erano quelli che dominavano le regioni a ovest. C'era un'altra tribù occidentale che si chiamava quella dei Batavi, che nel 69 d.C. porterà grossi grattacapi con una grossa rivolta a Roma, ma in realtà in quel periodo erano alleati dei Romani, pagavano i tributi e davano anche dei mercenari. Quindi nel 12 a.C., quando Augusto inviò le legioni oltre il Reno per andare a conquistare la Germania, i Batavi erano alleati di Roma. Siamo sotto il comando di Druso, uno dei, sotto, insomma, dei bracci destri, in un certo senso, di Augusto. E abbiamo i romani che avanzano fino al fiume Weser nell'11 a.C. e 2 anni dopo addirittura arrivano fino alla capitale dei germani Ubi, che sarà la futura colonia, quindi una città che ancora adesso esiste. A quel punto Druso marcia attraverso il territorio dei Cherusci e arriva addirittura fino al fiume Erba. Nel 4 d.C. invece abbiamo Tiberio, futuro imperatore che va a combattere e penetra addirittura ancora di più nella regione e costringe il capo dei Marcomanni, che si chiamava Moro Boduo, ad allearsi con Roma, anche se in realtà la campagna in Germania si interrompe bruscamente perché scoppia una grossa rivolta in Pannonia, a cui Tiberio sarà costretto ad intervenire, insomma, in cui sarà costretto a intervenire Tiberio. Quindi siamo all'inizio del primo secolo e pare che Claria, che ormai no, in questi anni, siamo una quindicina d'anni, della Germania fosse finalmente sul punto di romanizzarsi. Addirittura abbiamo una citazione di Velleio Patercolo, che è uno storico del periodo, in cui insomma, pare compiacersi del modo in cui no, la disciplina, l'organizzazione romana andava a imporre l'ordine a questi inetti ma focosi germani. Velleio ci dice che a una grande ferocia i germani uniscono una mendacia talmente enorme che chi non li conosce stenta quasi a crederlo. Sono bugiardinati, continuamente coinvolti in vertenze senza fondamento e hanno espresso gratitudine alla giustizia romana per aver composto queste dispute. Pare che, in questo periodo, la loro natura barbara iniziasse a placarsi grazie a questo nuovo concetto della composizione delle dispute per mezzo della legge piuttosto che delle armi. Quindi abbiamo un primo tentativo, no, di romanizzazione di questo popolo da parte dei romani. L'archeologia effettivamente poi ci ha dimostrato che addirittura i mercanti romani si erano spinti ben oltre queste frontiere militari, no? Queste frontiere di conquista, arrivando a fondare delle stazioni commerciali che praticamente erano delle cittadine, quindi erano molto grandi. A quel punto si era diffusa la moda tra i giovani nobili germanici di andare a servire nell'esercito romano. Perché? Perché una volta congedati, questi uomini portavano in patria gli usi e i costumi romani, ma anche le ricchezze che avevano conquistato in questo modo. Tra questi nobili germanici che partono vi sono i figli di Sigimero, che era il capo dei Cherusci. Noi conosciamo soltanto i nomi del latinizzati di questi due uomini. Uno si chiama Flavio, biondo, è la traduzione più o meno, e quindi possiamo riconoscere lui in germano. E l'altro invece si chiama Arminio, che è il nostro uomo, no? Allora, il nome di Arminio, che è quello romanizzato, i nazionalisti tedeschi hanno provato a, insomma, a chiamarlo, a tramutarlo in Hermann, che è un nome tedesco, ma la realtà dei fatti è che probabilmente questo nome sia sbagliato, questa traduzione sia sbagliata. È possibile che il nome Arminio derivi, per la latinizzazione, da quella del dio Irmun. Perché? Perché c'è una strada romana che si chiama Ermine Street, che quindi potrebbe essere dato insomma, dallo stesso suffisso. Ma secondo le convenzioni germaniche, il vero nome di Arminio probabilmente avrebbe dovuto basarsi sul suffisso, sulla radice Sigi del patronimico. Quindi, siccome suo padre si chiamava Sigimero, lui avrebbe dovuto chiamarsi Sigi qualcosa. Magari, che ne so, Sigimondo, Sigismondo o qualcosa del genere. Abbiamo una descrizione di Arminio, ce la dà il buon Velleio Patercolo. Giovane nobile, forte di mano e dalla mente pronta e assai più intelligente di un barbaro medio. Come vedete, il buon Velleio Patercolo non le mandava a dire sul fatto che preferiva i romani ai germani. L'ardore del volto e degli occhi ne mostravano l'animo focoso. Aveva combattuto dalla nostra parte in precedenti campagne, guadagnandosi il diritto di diventare cittadino romano ed era stato addirittura innalzato al rango di cavaliere, e infatti questa sarà una cosa molto importante anche successivamente nella narrazione. Perché? Perché Arminio è un uomo che conosce molto tradizione romana, ha imparato tutti i costumi, addirittura è diventato, no, un equites, che non è una cosa che si dà a tutti, figuriamoci a un germano il cui territorio è stato praticamente appena conquistato. Peraltro Arminio pare che non apprezzò minimamente l'avanzata di Druso nei propri territori, no? Quelli della tribù dei Cherusci, ed era infatti disgustato da questa civiltà romana che lui aveva imparato a conoscere. Questo lo sappiamo perché nella sua Germania, no, il libro dedicato proprio alle vicende avvenute nella Germania, insomma nel territorio dei Germani, Tacito ci fornisce questa descrizione idealizzata del popolo germanico, di cui deplora la violenza, l'ubriachezza molesta, no, questa cosa. Però lui li scrive comunque come nobili selvaggi, semplici e casti, di schiette virtù e con un vincoli familiari molto stretti. Paragonando invece tutto, tramite il disprezzo di Arminio, a Roma, che ormai ha perduto un po' questi valori, che è basato tutta la, insomma, una civiltà basata su raffinati vizi, su una decadenza. E quindi, c'è, insomma, attraverso la visione che ne dà Tacito, possiamo vedere il pensiero di un giovane, comunque legato al proprio popolo, che vede Roma cercare di conquistarla e di conquistare il proprio popolo e di devastarne le tradizioni. E quindi per lui non era tollerabile che i romani avessero riservato questo trattamento al proprio popolo. Addirittura si dice che un capo barbaro, ce lo dirà Dione Cassio, un capo barbaro si era già ribellato dicendo: voi romani ve l'andate a cercare, per sorvegliare il vostro gregge non inviate cani e pastori ma lupi famelici. E qui si insinua la figura del grande nemico di Arminio, ovvero tal Quintilio Varo, nuovo governatore della Germania. Uno storico antico riassume il suo precedente governatorato, era stato governatore della Siria prima della Germania, dicendo: arrivò povero in una provincia ricca e partì ricco da una provincia povera. Quindi, per farci capire che era uno che gli piaceva, no, arricchirsi alle spalle dei popoli, ecco, mettiamolo così. Ovviamente Varo doveva questa grande carriera al favore che gli riservava l'imperatore Augusto. Perché? Perché aveva sposato la pronipote. E quindi, detto questo, sava sandir, no? È un posto dove i nomi contano, e il nome di Varo contava in questo caso. Nel periodo che aveva trascorso in Siria aveva trattato con fermezza alcuni rivoltosi, però in realtà non era un militare, ed è un errore concettuale di mandare un non militare in un posto appena conquistato, peraltro pieno di una popolazione molto ribelle, molto focosa e dedita alla risoluzione militare, all'uso delle armi. Quindi fu un errore di valutazione da parte di Augusto, probabilmente. Però alla fine di tutto, secondo lui, insomma, per la romanizzazione pacifica della Germania non era necessario un generale. In caso di combattimenti, comunque, Varo poteva contare su 3 legioni, 17esima, 18esima e 19esima, in più un grande esercito di ausiliari e cavalieri. Aveva ovviamente anche degli alleati germanici su cui sentiva di poter contare, primo tra tutti il buon Arminio. Cioè, l'idea è che proprio Arminio fosse uno di quelli su cui si poteva contare per la ricivilizzazione dei germani. Invece Varo non si rende conto che fin da quando era tornato in Germania Arminio si era messo a complottare contro Roma. Il problema è che contro di lui stava la natura stessa della società germanica. Perché? Perché i germani erano un popolo alla fin fine abbastanza democratico, si può dire. Di norma eleggeva, no, i propri capi tra i membri più autorevoli, il più vecchio, il più forte. In più ritenevano che le decisioni davvero importanti dovessero implicare questi giganteschi incontri caratterizzati da grandi discorsi di incitamento e soprattutto da un grande consumo di cibo, alcolici, insomma, di grandi festività. Arminio non aveva né il rango sociale né, si pensa, anche il talento naturale per aprire, no, riuscire a organizzare una cosa così grande. Quindi, alla fine di tutto, quelli che invece pendevano per arrivare sotto l'orbita dei romani erano più facilitati da questo punto di vista. Però lui sapeva che bisognava convincere ogni tribù e sottotribù a mettere da parte ogni contesa e rivalità per agire più o meno all'unisono. E quindi il primo passo della cospirazione prevede questa cosa qui. Fu molto intelligente da questo punto di vista. Iniziò a dire a tutte le tribù di chiedere delle guarnigioni romane a Varo Perché? Per dividere l'esercito, no? E per cercare di fiaccarlo. E quindi cominciano a dire: no, a me mi serve, devo proteggermi contro i predoni, un contingente romano, veniteci a aiutare. Qualcun altro: no, perché i nostri rifornimenti non arrivano mai, non sappiamo come fare. Da un'altra parte, il popolo è in sommossa, per favore aiutateci. Gli storici posteriori interpretano questo governo, diciamo, oppressivo di Varo, no? Insomma, sostengono che Varo governasse in maniera oppressiva come uno dei principali fattori della rivolta germanica, però sembra quasi che in realtà lui avesse delle ottime intenzioni, perché effettivamente divide le proprie truppe in distaccamenti più piccoli e quindi vulnerabili, e praticamente poi trascorreva gran parte del tempo in procedimenti civili e anche nell'amministrazione, quindi non era uno che andava a schiacciare le rivolte oppure era attento a capire com'era l'aria che tirava, o almeno così non sembra. Arriviamo quindi all'autunno del 9 d.C. e arrivano dei rapporti di gravi disordini a una certa distanza, e quindi Varo è costretto ad abbandonare il suo campo e si mette in movimento con le legioni. Arminio ovviamente va subito, no, ad offrire l'aiuto dei suoi Cherusci. Però c'è un altro capo tribale, Segeste, che va da Varo implorandolo di rifiutare l'offerta di Arminio, ma soprattutto di gettarlo in catene come traditore. Perché Segeste diceva che Arminio stesse preparando una trappola che avrebbe condotto alla rovina sia Varo che le sue legioni. Però c'è un retroscena. Perché? Perché Segeste aveva rifiutato di concedere ad Arminio la mano di sua figlia, che si chiamava Tusnelda. Ma il giovane che fa? Raduna una banda di seguaci e va e rapisce la sua sposa, che peraltro pare non fosse riluttante, ovvero che volesse effettivamente sposare il grande capo Arminio. Quindi, a causa di questa faida, Varo non crede a Segeste, anzi pensa che Segeste non fosse obiettivo in questa cosa, e quindi alla fine ignora il consiglio e parte. Le legioni incontrano quasi subito dei problemi. Cassiodorone ci dice: vagarono nel cuore di una foresta quasi impenetrabile. Vi erano monti frastagliati e boschi alti e fitti. Anche senza essere assaliti, i romani furono duramente impegnati a tagliare alberi e a costruire strade, persino ponti se necessario. Avevano diversi carri, era come se viaggiassero in tempo di pace, perché avevano con loro numerose donne, bambini e servitori. Quindi non proprio il modo classico in cui un esercito romano si deve muovere, no? Abbiamo imparato a vedere l'esercito romano come una macchina perfetta che si muove, anzi che ha proprio in questa velocità di esecuzione, no? Nel modo in cui i disciplinati soldati marciano velocemente e costruiscono velocemente gli accampamenti e raggiungono, no, distanze impensabili grazie soltanto alla loro disciplina, a quello a cui sono addestrati. Invece in questo caso non sarà così. È possibile, ma i racconti non concordano, che Varo volesse alla fine concludere la propria marcia in quelli che erano i quartieri invernali, quindi fare un giro, vedere com'era la situazione, risolvere la situazione e andare a svernare lì. Arminio informa onestamente Varo che in realtà aveva bisogno di organizzare le proprie forze e quindi abbandona i Romani. Quello che in realtà non sapeva, ovviamente, Varo, è che le forze di Arminio comprendevano non soltanto la propria tribù, quindi quella dei Cherusci, ma anche gran parte dei vicini Cauci, mentre invece i Marcomanni, con il loro capo Maro Boduo, si fanno gli affari loro, insomma, se ne rimangono neutrali. Ora, voi vi aspettereste un racconto, no? Di quelli che solitamente cerchiamo di fare, pieni di entusiasmo della battaglia. La verità è che nessuno sa di preciso cosa successe a Teutoburgo. L'unica cosa che sappiamo, e andiamo per ipotesi, è che nel fitto di questa grossa selva, di questa grande foresta, i Germani attaccano i Romani e li annientano. Eppure, essendo uno dei momenti alla fine decisivi della storia tedesca, no? Un primo sentimento nazionalistico tedesco si costruisce attorno a questa grande vittoria su un impero potentissimo. Però in realtà si pensa che fino praticamente a pochi anni fa non si sapeva nemmeno il luogo preciso della battaglia. Per esempio, nell'Ottocento si erge un enorme monumento per commemorare questa vittoria, ma alla fine si calcola che è stato eretto a 50 km da dove effettivamente si era tenuta la battaglia. Le prime ricerche importanti sono svolte dal maggiore Tony Clune, che era un archeologo dilettante inglese, un militare, che però aveva portato alla scoperta un gran numero di manuali di manufatti in ferro, molti dei quali romani, presso Kalkbrees, ai margini delle colline di, il mio tedesco, immaginate quello che possa essere, comunque Weinengebirge, a nord della città di Honasbrook. A un certo punto Scoperte queste cose, arrivano gli archeologi di professione, soprattutto il professor Wolfgang Schluter, scusate, che alla fine conferma ciò che Clun aveva sospettato. Quello dove avevano messo i piedi era il sito del massacro di queste legioni di Varo, quindi del Varusklacht, come si dice in tedesco. La documentazione rivela che ci fu un combattimento in ritirata di parecchi giorni, mentre i romani cercavano di scappare tra le foreste. Diversi anni dopo, ci dicono, cioè, ci dice la nostra fonte Tacito, quando i romani tornano effettivamente sul luogo della battaglia, trovano i resti di un bastione caduto. In realtà gli archeologi scoprono che questo bastione, lo scoprono, però era disorientato perché si trattava in realtà soltanto di un muro, neanche una palizzata, e che soprattutto la gran parte dei romani, quindi dei resti dei romani, è dall'altra parte, quindi stava fuori da questo muro. Perché? Perché poi ulteriori indagini ci chiariscono che questa palizzata era del tipo che in realtà i germani costruivano attorno ai pascoli per impedire che il bestiame si disperdesse. Che succede? Che a questo punto c'è la scoperta. Arminio ha costruito questo muro per intrappolare i romani, che ormai scappavano nella foresta, si erano persi ed erano incastrati tra questa e la vicina palude, non dando mai loro il tempo di radunarsi e organizzarsi fin quando non venne annientato completamente tutto l'esercito dei romani. 30.000 uomini morti. Gran parte di questi legionari fu massacrata sul posto. Alcuni sfortunati ufficiali in realtà vengono sacrificati nei boschi sacri di tutta la Germania. Speciali ringraziamenti, a quanto pare, furono riservati al dio Donar, che è quello dei fulmini. Perché? Perché aveva provocato una serie di temporali che aveva bloccato e demoralizzato, impaurito i romani. E quindi molti dei quali, tra l'altro, vengono abbandonati nel punto in cui erano caduti, le loro ossa. Per 6 anni vengono lasciate a sbiancare in queste radure. Soltanto successivamente, quando i romani torneranno, riusciranno a riprenderle, a quanto pare. Varo pare che morì combattendo oppure si trafisse con la propria spada. Peraltro, una tradizione che noi sappiamo, no? Il capitano sconfitto, per non consegnarsi in mano al nemico, si fa uccidere o da un proprio schiavo, o magari si uccide da solo. Peraltro, Tacito ci dice che era una tradizione di famiglia in qualche modo, perché il padre e il nonno di Varo avevano compiuto il medesimo gesto. Del nonno non sappiamo il perché lo fece, del papà lo sappiamo perché in una delle guerre civili aveva combattuto dalla parte sbagliata e quindi si era ucciso per evitare di essere catturato. A quel punto Arminio sguinzaglia i propri uomini tra i cadaveri perché? Perché voleva ricercare il corpo del nemico sconfitto. Taglia la testa a quest'uomo e nella speranza di ricevere l'aiuto di Marobodu e dei Marcomanni, la manda a lui. Il buon Maroboduo, che evidentemente ormai di essere un era un germano di quelli che accettavano il cambiamento, rimane invece in realtà raccapricciato da questa cosa e quindi manda la testa a Roma affinché fosse dignitosamente seppellito. La notizia di questo disastro arriva a Roma e ovviamente è una cosa violenta, no? Una cosa che non si aspettava nessuno. E le legioni di Varo erano sparite. Quindi solo le Alpi c'erano tra i Germani e la città che si veniva considerata indifesa. Alcune generazioni prima, quindi nessuno le ricordava direttamente, ma il ricordo era ancora tra di loro, orde di Germani erano arrivati e soltanto il grande combattimento dei generali, no? Mario e Lutazio Catulo aveva impedito a queste popolazioni di arrivare a Roma. E quindi a quel punto l'imperatore Augusto è deciso e ordina una leva d'emergenza e invia in fretta a nord la quinta legione Alaude, una delle più leggendarie, quella che ha sconfitto gli elefanti a Taps, insomma, è una grande storia, ma in più insomma, manda altre truppe. Svetonio ci dice che Augusto fu profondamente colpito da questa cosa, addirittura per mesi e mesi sbatteva la testa contro il muro gridando «Quintilio Varo, ridammi le mie legioni!». Quindi a quel punto deve metterci una toppa, come si dice, e effettivamente furono spostate per completare questa linea romana la prima germanica e la sedicesima legione, ma le 3 legioni distrutte da Arminio non furono mai più ricostituite e anzi i loro infausti numeri non furono mai più utilizzati, quindi 17, 18 e 19 non ci saranno mai più all'interno dell'impero romano come numero di legioni. Quindi alla fine che succede? Che le frontiere sono ormai sicure e quindi i romani, che sono un popolo abbastanza vendicativo, ma soprattutto sbrigativo nel riorganizzarsi dalle ferite, leccarsi le ferite e ripartire, cominciano a pensare e andare a vendicarsi. Arminio questa cosa la sapeva benissimo perché lui ha servito sotto i romani, quindi sicuramente sarà incappato in qualche sconfitta ed è pronto a cercare di risistemare le cose. E quindi, nei mesi successivi alla battaglia della selva di Totoburgo, tenta con la diplomazia di unire tutte le tribù contro Roma. I romani in realtà giurarono che chi non li avesse aiutati contro Arminio ne avrebbe condiviso il fato. Quindi nel 10 d.C. si apre la stagione delle campagne militari e l'erede designato da di Augusto, che ormai era Tiberio, parte al contrattacco. Arminio sapeva benissimo che in campo aperto non aveva possibilità contro l'esercito romano. La loro vittoria a Teutoburgo era stata frutto di una grande presa di coscienza sulle loro reali capacità e quindi non accetta mai lo scontro in campo aperto e anzi si ritira nel fitto delle foreste. Questa tattica disorienta un po' Tiberio perché la strategia romana prevede di marciare direttamente su quello che i nemici hanno di più prezioso e poi sconfiggere l'esercito che andava a difenderlo. Il problema è che i germani non avevano città e avevano pochi raccolti da saccheggiare, quindi negli anni successivi i romani effettuano tante manifestazioni di forza, ma nessun serio tentativo di conquista. Le incursioni erano improduttive, avevano scopo però di dimostrare che sì, l'imperatore è malato, voi ci avete battuto, ma noi siamo qui e ve la faremo pagare. E quindi Arminio sa di non essere stato dimenticato, ma la resa dei conti è rinviata. La cosa che ci tengo a dire è che purtroppo per Augusto non avverrà sotto di lui, perché nel 14 d.C. muore, ovviamente molto anziano, ha vissuto molti anni, ha regnato per più di 40 anni, però non riuscirà a vedere, no, la vittoria vera e propria su questo ex, no, prodotto di una doppia multiculturalità germanica e romana, perché insomma verrà sconfitto in realtà successivamente. Una cosa che mi terrò per un racconto successivo. Perché mi piace, visto che stiamo parlando comunque sempre della serie dedicata a Ottaviano, rimanere qui con quell'amaro dell'unica cosa che non è riuscita a finire. Uno che ha finito praticamente tutto, che ha conquistato tutto ciò che doveva conquistare, un genio in molte, molte cose, che non riesce a fare questa ultima, questa unica cosa. E magari la fine di Arminio la vediamo un'altra volta. Come fonti. In realtà come libri veri e propri ho utilizzato cose che vi ho già raccontato, quindi potete andare a vederle. Sulle fonti primarie mi sono espresso per Lelio Patercolo, Cassiodione, Tacito, sia gli Annali che Germania, e anche Giulio Cesare per l'inizio, quando si parlava dei Germani. Quindi mi sento di dirvele. Vi do un paio di dritte più pop. Allora c'è il romanzo di Valerio Massimo Manfredi. Valerio Massimo Manfredi, insomma, per quanto mi riguarda non ha bisogno di presentazioni. È un grande scrittore di storie, quindi ve lo consiglio, mi sento di consigliarvelo. In più la serie Barbari, così facciamo contento il buon Riccardo che oggi non c'è, però sono sicuro che ascolterà e apprezzerà. La serie Barbari che dopo aver glissato un po' io all'inizio ho visto ed effettivamente tolta la narrazione di germani buoni, romani cattivi, che però spesso e volentieri magari è il contrario, quindi gliela lasciamo. Alla fine, secondo me, si è rivelata essere una buona serie. Da quell'atmosfera lì mi piace, è interessante. Poi, ovviamente, si prenderà delle libertà assolute, certamente. Però, secondo me, offre un buon racconto. Ecco, quindi mi sento comunque di consigliarvela. È una stagione sola e finisce con Teutoburgo. Quindi è proprio la nostra narrazione precisa. Detto questo, vi ringrazio come sempre per ascoltarci, ringrazio i nostri Patreon che sono sempre in prima linea e che hanno apprezzato il fatto che nonostante tutto cerchiamo sempre di offrirvi un contenuto. Loro ovviamente nella chat dedicata ai Patreon hanno saputo prima che avremmo saltato questa, insomma, la puntata solida per offrirvi qualcosa di diverso e insomma mi sento di ringraziarli perché sono sempre recettivi nei nostri confronti e peraltro sono tra i più assidui, insomma, quelli che hanno comprato subito il libro, il mio libro, che come ricordo sarà in descrizione, insomma, è in vendita su Amazon, si chiama I Giorni della Spada, ci abbiamo fatto la serie precedente a questa. E a parte questo, insomma, volevo ringraziarvi per questo. Ringrazio anche tutti quelli che invece non sono parte dei Patreon, ma ci ascoltano sempre con grande entusiasmo. Capisco che il periodo, come detto già in precedenza, è quello che è. Purtroppo la situazione, no, ci vede un po' tutti abbattuti, no? Perché comunque nessuno di noi vorrebbe vivere un periodo come questo. Purtroppo ci siamo in mezzo, cerchiamo di in qualche modo farci compagnia, raccontarci qualcosa che ci tenga, no, un po', almeno un po', qualche ora ogni tanto, insomma, al giorno, lontano da certe discussioni. E quindi vi ringrazio perché ci state comunque ascoltando nonostante tutto. Per quanto mi riguarda ho finito, vi diamo appuntamento perché tornerà ovviamente Riccardo la prossima settimana con una nuova puntata della serie Princeps. Vi diamo appuntamento quindi alla prossima puntata e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.